Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco. Siete sempre su Radio Popolare, io sono Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Jeff Tweedy.
Feel free, get on the floor and dream. Cutting pictures out of a magazine. Feel free. Feel free, plant yourself like a seed. And take your time being buried. Feel free. Feel free, carry a torch in the street. Say you're full when we know you're empty. Feel free. Feel free to fall in love with the people you know. And fall harder for the people you don't. Feel free. Feel free, keep it all pristine, clean, in its original packaging. Feel free. Feel free, taking it slow and easy. Your heart is racing. Feel free. Feel free to swim alone in the open sea. Bounce around holding a baby. Feel free. Feel free, hail Satan, doesn't matter to me. Or you can be the devil every Halloween. Feel free. Feel free to lay it down like a wreath. Over what's underneath. Feel free. Feel free to never listen and always speak. To never learn, try to teach. Feel free. Feel free, kick a ball at a tree. Trying to retrieve your frisbee. Feel free. Feel free, let it be or let it bleed. Paul, Mick or Keith. Feel free. Feel free. Think of your name on a marquee. Aim for something you can't see. Feel free. feel free, spin around and get dizzy. Do I know him? Who is he? Feel free. Feel free, get yourself born in the USA. Love with a love they can't take away. Feel free. Feel free, shave your head in the sink. Brave, don't think. Feel free. Feel free. Put your love above the part you play. Keep your love away from what you get paid. Feel free. Feel free, make a record with your friends. Sing a song that never ends. Feel free.
E questo era Jeff Tweedy con la sua Feel Free. Vi sarete accorti che è un pezzo lunghissimo, siamo intorno ai 7 minuti. E il primo singolo, una scelta decisamente azzardata secondo i canoni tradizionali della discografia, il primo singolo di questo nuovo capitolo della sua carriera solista, quando non lavora con i Wilco, produce e scrive dei dischi solisti. Si tratta di un disco triplo, 30 canzoni, sono più di 2 ore di musica, e si intitola Twilight Override. E a quanto pare l'idea di fare un disco triplo gli è venuta nel corso di un viaggio. Doveva fare 4 ore di macchina con i suoi figli e ha deciso di fargli ascoltare un altro famoso disco triplo della storia, Sandinista dei Clash. E più ascoltava quel disco e più gli veniva la voglia di fare un disco triplo. E così ha fatto, ha pubblicato questo lavoro è importante. Io non sono ancora riuscito ad ascoltarlo tutto, sebbene nelle sue intenzioni noi pubblico dovremmo ascoltarlo di filato, prenderci 2 ore dalla nostra vita e dedicarle a questo lavoro, che sarebbe la cosa giusta da fare, anche perché l'idea di Tweedy dietro appunto alla pubblicazione di un disco triplo anticipato da un singolo che dura 7 minuti, e ovviamente anche un discorso sul tempo, sulla nostra capacità di concentrazione mandata in frantumi dalle continue notifiche dei nostri device. E quindi ci riporta un tempo in cui i dischi si ascoltavano così: ci si sedeva, si metteva il disco nello stereo e lo si ascoltava dall'inizio alla fine. Oggi sembrano un po' come andare al cinema, no? Momenti di sospensione della vita esterna che sono anche necessari. Quindi io, per parte mia, sono totalmente a favore di questa operazione. Spero in settimana, magari nel weekend, di ricavarmi un paio d'ore da dedicare all'ascolto di questo disco. Poi magari domenica prossima vi farò sapere se ci sarò riuscito. Quindi una specie di elogio della lentezza questo disco triplo di Jeff Tweedy, almeno io lo interpreto così, e che è una cosa che voi che mi ascoltate sapete, che qui a Giocare col Fuoco mi prendo tutto il tempo e tutta la calma e tutto lo spazio necessario per raccontare le cose che vi racconto nel modo in cui piace farlo a me, appunto con i dovuti tempi e con i giusti tempi. E con i giusti e i dovuti tempi, allora vi racconto innanzitutto cosa ascolteremo come musica di sottofondo per questa puntata. Ho scelto un compositore giapponese, si chiama Hirofumi Nakamura, pianista, chitarrista e compositore contemporaneo. In particolare per la puntata di oggi ho scelto le composizioni contenute in questo album del 2017 che si intitola Guitarscape, che potremmo tradurre con paesaggio chitarristico. Infatti sono composizioni per chitarra, devo dire, molto liriche e molto belle. Un album del 2017. E prima di andare avanti con la puntata, ce ne ascoltiamo un pezzettino. Ecco, allora cosa ve ne pare di questo compositore giapponese? A me piace molto e sembra particolarmente adatto a queste giornate di inizio autunno. Ho scelto questa musica non per una volta, non per analogia, ma per contrasto. Infatti il libro di cui vorrei parlarvi oggi è di un autore siciliano, quindi lontanissima dal Giappone, sebbene effettivamente ne condivida l'insularità. La Sicilia e il Giappone sono isole. Il Giappone è formato da quattro isole, da nord a sud: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Me le ricordo ancora dal giorno in cui le ho studiate per geografia alle scuole medie. Ogni tanto il nostro cervello ci fa questi scherzi. Non so perché dovrei ricordarmi i nomi delle quattro isole del Giappone da nord a sud, ma me le ricordo: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Va bene, sto parlando di Gesualdo Bufalino. Quest'estate sono stato in Sicilia e ho deciso di colmare una lacuna. Sembra che passiamo la vita a colmare lacune, no? Almeno per quanto riguarda la cultura, l'arte, la letteratura, la musica. E ho preso questa bella edizione di Bompiani di Diceria dell'Untore. Diceria dell'Untore, per introdurre l'argomento, il libro di esordio di Gesualdo Bufalino, che scatenò un destò davvero un grande scalpore per la qualità della scrittura, per l'estraneità di questo autore, della sua lingua, di questa vicenda al panorama letterario dell'epoca. Se non vado errato, è uscito nel 1981. Dunque, questa bella edizione pubblicata da Bompiani include all'inizio un'intervista all'autore condotta da Leonardo Sciascia. Il pezzo era uscito sull'Espresso il 1 marzo del 1981. In quello stesso anno la Diceria dell'Untore avrebbe vinto il premio Super Campiello. Ed è un'intervista interessante e vorrei leggervene un pezzo, giusto per avvicinare così la materia. Questo questo romanzo mi ha fatto una grandissima impressione. Adesso poi vi leggo l'intervista, ma volevo lasciarvi questo appunto. Ha una lingua incredibile che mi viene difficile da descrivere. È una lingua che ti fa passare la voglia di scrivere. Come dire, ti rendi conto che non potrai mai essere all'altezza di questa maestria, che però è sempre una maestria sostanziale, non è fine a se stessa, è una maestria linguistica che serve a portare la storia lì dove deve essere condotta. E veramente ci sono, io non sottolineo i libri, però qui veramente ci sarebbe da sottolineare quasi ogni frase. Comunque, dopo vi leggerò qualcosa dall'inizio, come al solito, così se vorrete proseguire la lettura potete riprendere dal punto in cui ci siamo interrotti. E adesso vi leggo questa intervista di Leonardo Sciascia. Palermo. L'introduzione a un libro di vecchie fotografie lo ha tradito. Piacquero a tutti quelle pagine. Molti chiesero notizia di chi le aveva scritte. Qualcuno ebbe il sospetto che dietro quelle pagine altre ce ne fossero, chiuse nei cassetti, segrete. Gesualdo Bufalino tentò di difendersi. Offrì a schermo una preziosa traduzione delle preziose contrerime di Toulet, poi un'antologia che acutamente raccontava vita, passione e morte del personaggio nella letteratura occidentale, ma si insistette. E chi insisteva era Elvira Sellerio, e non c'è schermo riparo quando lei vuole qualcosa. E Gesualdo Bufalino tirò finalmente fuori la diceria dell'untore, con esitazione e in tutti i modi sconsigliandone la pubblicazione. Ma tra qualche giorno, pubblicato dall'editore Sellerio, la diceria sarà in tutte le librerie e si può immaginare lo stato d'animo di Bufalino. Vi lascio subito una considerazione. Con esitazione consegnò il manoscritto a Elvira Sellerio e sconsigliandone in tutti i modi la pubblicazione. C'è qualcosa di più lontano che si possa immaginare di più lontano dal panorama editoriale attuale? Così, ve la butto lì. Andiamo avanti con la lettura. Questo stato d'animo lui lo analizza, lo spiega, lo racconta. Parto da un punto fermo, che vi siano scritture morali che è un debito a rendere pubbliche. Non è il mio caso, temo. E dunque perché esibirmi? In quello che scrivo sospetto sempre l'abbandono a un'operazione di bassa lussuria, una sorta di interminabile falsificato pettegolezzo su di me, da destinare dunque a un uso strettamente privato. È una presunzione, lo ammetto. E forse messa avanti per non confessare una rara vigliaccheria, quella di patire la pubblicità come fosse un re d'erazione, una gogna, un sentirsi nudi e umiliati, come di fronte a una vestita commissione medica di leva. Chiamo questa mia sindrome col nome di Wakefield, quel personaggio di Hawthorne che lasciò la propria casa per andare ad abitare in quella di fronte, per spiare, invisibile e suppongo felice, la vita della propria. Sindrome di Wakefield, dunque, cui è da aggiungere un totale rifiuto del sentimento di agonismo. Perdere mi è sempre piaciuto, perfino a scacchi ero assai bravo da ragazzo. Preferivo giocare un tipo di impegno che si chiama automatto e consiste nel costringere l'avversario a vincere suo malgrado. Ma a questo punto mi chiedo, sto dicendo la verità? In un mio copialettere ce ne sono una diecina dirette a editori e a critici. Non spedite, si capisce, ma ecco. Anche con la signora Sellerio e con lei non sono stato io a muovere, sia pur pudicamente, le cose. D'altra parte, quando lei mi chiese notizie dei miei cassetti, ammisi le traduzioni, ma tacqui del romanzo, che svelai mesi dopo e non spontaneamente. Curioso ingorgo. Da un lato gli stimoli di un'onesta ambizione, dall'altro, con segno più forte, il presentimento che un eventuale destino di scrittore contenesse non so che semi di sinistra avventura. questo punto della vita, e qui riprende la parola l'intervistatore, cioè Sciascia, dopo aver pubblicato una ventina di libri e aver conseguito un certo successo, una certa notorietà, posso dirle che la mia esperienza conferma il suo presentimento, si tratta di un'avventura davvero sinistra. Ma il fatto è che non si può non correrla. È statisticamente impossibile sfuggire a un simile destino, e il suo caso stesso è di incremento alla statistica. Tutto è accaduto nei primi 10 anni della nostra storia. Per quanto si temporeggi, si rimandi, si allontani, quel destino sta in agguato, pronto a coglierci al primo abbandono, alla prima distrazione, e in certi casi anche oltre la vita. Vero è che si può dire di ogni uomo che tutto è avvenuto nei primi 10 anni di vita, ma di uno scrittore particolarmente. Sì, risponde Bufalino, penso che i primi 10 o 12 anni di vita ci prefigurino interi, e ho qualche ricordo per confortare l'ipotesi. Un giorno a 6 anni trascino mia madre da una strada all'altra del mio paese per farmene leggere le targhette, imparare i nomi e abbozzare con essi un primo rudimentale pantheon mnemonico. Una pulsione al censimento dell'universo assai forte sin da allora. Più tardi, tra i 35 e i 45 anni, lavorerò per mio semplice utile e gusto a un interminabile libro dei libri, una specie di summa di citazioni alla Bouvard e Pécuchet. Altro ricordo, rubo in una bottega di pescivendolo un fascio di giornali da avvolgere. Sono scoperto, svergognato. Soprattutto perché avrei potuto averli tranquillamente in regalo. Devo concludere che il mondo della scrittura mi appariva precocemente appetibile e proibito, connesso comunque a un'infrazione, a una pratica furtiva. Lei è nato a Comiso nel 1920 e vi ha passato quasi tutta la vita fino ad ora. Io sono nato a Racalmuto un anno dopo e ve ne ho passato mezza. Penso che la sua condizione e la mia negli anni 30, in cui abbiamo cominciato a leggere il mondo attraverso i libri, sia stata la stessa. I pochi libri che si trovavano in casa, vecchie riviste, vecchi giornali, la Domenica del Corriere, gli scrittori russi in edizione Barion Obietti. Mio padre, risponde Bufalino, fabbro ferraio, coltivava assai la lettura. Possedeva un Dante Doré, un Ortis, un Melzi 1909, un Fabbro del Convento, un Guerino, il Mistero del Poeta di Fogazzaro e I Miserabili. Lo lessi non so quante volte, I Miserabili. Stranamente, ma forse no, ero affascinato dalle divagazioni epico-liriche, dagli sproloqui a tavola di certi personaggi, dai calembour sulle barricate. Poi ci fu Guerra e Pace, Natascia in slitta sulla neve mi rapì. Perfetto, dice Sciascia, una sola variante per me, di Fogazzaro c'era tra i pochi libri di casa, ma l'ombra. A scrivere immagino cominciò con dei versi. Con un sonetto a 11 anni, risponde Bufalino, lo conservo, ho conservato qualunque inezia della mia vita. Poi fino a 20 anni scrissi poesie, a centinaia, a rileggerle parrebbero di 50 anni prima. Ma nessuno in quegli anni mi parlò di Ungaretti, di Montale. E c'era il fascismo, dice Sciascia. Il fascismo, risponde Bufalino, a chi vi era nato dentro e non aveva la fortuna di un incontro eretico, appariva naturale come la famiglia a un bambino. Credo fosse questo uno dei suoi veleni più neri. Io lo accettavo col solo blando astio che poteva nascermi dalla renitenza ai salti e alle arti marziali. Solo quando mi occorse di vincere per la Sicilia, era il 1939, un premio di prosa latina e mi recai a Roma per essere ricevuto assieme ad altri vincitori da Mussolini, solo allora, mentre per la posa di rito tutti si precipitavano a mettersi in vista, un istinto e un ribrezzo mi spinsero a ritirarmi alle spalle di tutti. Aggiungo che mi sentii confusamente oggetto di una scaltra tecnica di persuasione, se non di un bluff, quando lui disse, a lode dell'Universale Roma, che quella stessa mattina aveva conversato in latino con l'ambasciatore ungherese. Altro premio, sempre al liceo, lo vinsi per un tema sull'E42, l'esposizione universale. All'inaugurazione dell'esposizione mi avrebbero fatto soggiornare a Roma per 2 settimane. Ma l'esposizione non ci fu, ci fu invece la guerra. Thank you. La guerra alla malattia e dalla malattia questa diceria dell'untore, dice Sciascia. Ma anche i tanti libri che lessi, risponde Bufalino. A Scandiano, in ospedale, ebbi un colpo di fortuna. Il primario, coltissimo uomo, aveva trasferito a salvarla dalle bombe la sua enorme biblioteca in un magazzino dell'ospedale. Me ne diede le chiavi. Fu il mio ingresso nell'Europa. Tra l'altro lessi Proust in francese, braccando nei volumi senza ordine di sotto le pile gigantesche. E così fuori dalla Sicilia e come casualmente le è accaduto quel che a ogni siciliano colto accade nell'ordine delle cose. L'ancoraggio alla cultura francese, riflette Sciascia. Appunto, risponde Bufalino. Ma già tra i 16 e i 18 anni avevo fatto un'esperienza fondamentale. Da una traduzione in prosa italiana avevo ritradotto macaronicamente in francese Baudelaire. Inseguivo l'alito delle cadenze originarie. Più tardi, quando ebbi il testo originale, l'ho tradotto e ritradotto in italiano. Ma non ho soltanto tradotto Baudelaire dal francese. Sulle contre-rime di Toulet mi sono affilato lungamente, sempre per il mio piacere, si intende, anche se quella mia traduzione delle contre-rime sta ora per pubblicarsi. Aggiungo un altro inciso da traduttore, quali sono chiaramente questo lavorio di traduzione e ritraduzione di Gesualdo Bufalino non ha fatto altro che appunto affinare la sua lingua, approfondire il suo sguardo sui giochi delle parole, sul grande gioco del mettere insieme su un foglio di carta delle parole che abbiano un senso, che abbiano un suono, che abbiano un ritmo e che conducano una all'altra. Vi leggo l'ultima domanda, quella che ci introduce perfettamente alla lettura. E il libro da quale esperienza è nato? Per quale necessità? E l'autore ci racconta. L'ho pensato e abbozzato verso il 1950 e l'ho scritto nel 71. Da allora una revisione ininterrotta fino alle bozze di stampa. Mi è venuto dall'esperienza di malato in un sanatorio palermitano, negli anni del dopoguerra, quando la tubercolosi uccideva e segnava ancora come nell'Ottocento. Il sentimento della morte, la svalutazione della vita e della storia, la guarigione sentita come colpa e diserzione, il sanatorio come luogo di salvaguardia e di incantesimo. E poi la dimensione religiosa della vita, il riconoscersi invincibilmente cristiano. Mi importava esorcizzare quell'esperienza, ma soprattutto mi urgeva a coagulare eventi e persone intorno a un centro di parole che avevo dentro. Confesso che il primo capitolo che scrissi fu come un gioco serio e consisteva nel trovare intrecci plausibili fra 50 parole scelte in anticipo per timbro, colore e carica espressiva. Qualcosa di meno maniacale delle scommesse di Roussel, essendo nel mio caso il legame tra le parole scelte non casualmente ritmico, né esoterico o cabalistico, ma insorgente da una parentela e coalizione espressiva e musicale, così come da un re, da un sol minore premeditato, nasce una sinfonia. E sembra che qui Bufalino confermi esattamente quello che vi ho detto prima, no? Questa capacità quasi magica di mettere insieme le parole. Adesso, prima di cominciare la lettura vera e propria, vi leggo un pezzettino della quarta di copertina, perché in questa intervista l'autore ha accennato all'ambientazione di questo romanzo e prima di iniziare a leggerlo volevo darvi qualche altro elemento. Iniziata in tempi remoti e riscritta più volte, Diceria dell'untore incontrò subito, quando fu data alle stampe nel 1981, un unanime consenso di critica e di pubblico, sanzionato dalla vittoria al premio Supercampiello nello stesso anno. Stupiva l'esordio tardivo e riluttante dell'autore, nato nel 1920, debutta nell'81, quindi a 61 anni. Stupiva l'esordio tardivo e riluttante dell'autore, la sua distanza dai modelli correnti, la composita ragione narrativa tramata di estasi e pena, melodramma e ironia, non senza il contrappunto di una sotterranea inquietudine religiosa, come di chi si dibatte tra la fatalità e l'impossibilità della fede. Stupiva l'oltranza lirica della scrittura, disposta a compromettersi con tutte le malizie della retorica, senza vietarsi di accogliere con abbandono l'impeto dei sentimenti più ingenui. La vicenda racconta un amore di sanatorio nel dopoguerra fra due malati, un amore duello sulla frontiera del buio. E allora cominciamo la lettura. Gesualdo Bufalino, Diceria dell'Untore. O quando tutte le notti, per pigrizia, per avarizia, ritornavo a sognare lo stesso sogno. Una strada color cenere, piatta, che scorre con andamento di fiume tra due muri più alti della statura di un uomo. Poi si rompe, strapiomba sul vuoto. Qui, sporgendomi da una balconata di tufo, non trapela rumore o barlume, ma mi sorprende un ribrezzo di pozzo e con esso l'estasi che solo un irrisorio pedaggio rimanga a separarmi. Da che? Non mi stancavo di domandarmelo, senza però che bastasse l'impazienza a svegliarmi, bensì in uno stato di sdoppiata vitalità, sempre più rattratto entro le materne mucose delle lenzuola, e non per questo meno slegato ed elastico, cominciavo a calarmi di grotta in grotta, avendo per appiglio nient'altro che viluppi di malerba e schegge, fino al fondo dell'imbuto, dove, tra macerie di latomia, confusamente crescevano alberi. Degli alberi non riuscivo a sognare che i nomi. Ho imparato solo più tardi a incorporare nei nomi le forme. Ai piedi della scarpata, di fronte al viottolo che ne partiva, e pareva col suo rigo chiaro rassicurarmi così del repentaglio che m'ero lasciato alle spalle, come dell'orridezza nuova dell'aria, esitavo un momento, in attesa che mi si calmasse nella gola il batticuore dell'avventura e gli occhi prendessero confidenza con le visioni del sottobosco e la loro bambinesca mobilità. Caduto il vento, la cui mano mi aveva a più riprese, come la mano di un complice, trattenuto o sospinto nella discesa, il silenzio era pieno, i miei passi quelli di un'ombra. Non restava che procedere un poco, ed ecco, al posto di sempre, purgatorialmente seduti a ridosso l'uno dell'altro, uomini vestiti di impermeabili bianchi, e si scambiavano frantumi di suono, una poltiglia di sillabe balbe rimasticate in eterno da mascelle senili. Mi avvicinavo a loro con un turbamento che l'abitudine non rendeva minore. Essi levavano mestamente la fronte, tutti insieme accennavano un divieto, mi gridavano con spente orbite, vattene via. Non mi riusciva di obbedire, ma in ginocchio a qualche metro di distanza, torcendomi le dita dietro la schiena, aspettavo che uno si muovesse, il più smunto, il più vecchio, una serpaia di rughe fra due lembi di bavero, e semplicemente curvandosi a raccattare una pietra, rivelasse dietro di sé, sulla soglia di un sottosuolo finora invisibile, botola di suggeritore o fenditura flegrea, la dissepolta e rapida nuca di lei, Euridice, Sesta Arduini, o come diavolo si chiamava. «Fermati!» gridavo. «Madre mia, ragazza, colomba!» Mentre sentivo il tozzo polpastrello del sonno che mi suggellava le palpebre bruscamente detumefarsi, dissiparsi in bolla di schiuma, in vischioso collirio di luce. Soltanto in quell'istante, riaprendo gli occhi, capivo d'avere ancora una volta giocato a morire, d'avere ancora una volta dimenticato, o sbagliato apposta, la parola d'ordine che mi serviva. Era veramente divenuto un gioco alla rocca, volere o disvolere morire, in quell'estate del 46, nella camera 7 bis, dove ero giunto da molto lontano, con un lobo di polmone sconciato dalla fame e dal freddo, dopo essermi trascinata dietro di stazione in stazione, con le dita aggranchite sul ferro della maniglia, una cassetta militare, minuscola bara d'abete per i miei 20 anni dai garretti recisi. Non avevo altro bagaglio, né vi era dentro granché, un pugno di ricordi secchi e una rivoltella scarica tra due libri e le lettere di una donna che ormai divorava la calce fra Bismantova e il Kuzna, sotto un cespuglio di fiori che avevo sentito chiamare Aquilegge. A me meno frigide ghirlande erano promesse, appena la franchigia fosse scaduta e mi fossi stancato di raccogliere in difesa, come un quadrato di veterani, i sentimenti superstiti che mi facevano vivo. Non mancava molto oramai. Già erano scomparse l'incredulità e la vergogna dei primi tempi, quando ogni fibra è persuasa ancora ad essere immortale e si rifiuta di disimpararlo. Ma sopravviveva il rancore, anche se sotto la specie di una loquace pietà di me stesso. Un re forestiero m'era venuto ad abitare sotto le costole, un innominabile minotauro, a cui dovevo giorno per giorno, in tributo, una libra della mia vita. E inutilmente il cuore, il quale possiede non meno che la vista, un suo prezioso potere d'accomodo, s'affannava a ripetermi che ero stato io a sceglierlo quel male, per pulire superbamente col mio sangue il sangue che sporcava le cose, e guarire, immolandomi in cambio di tutti, il disordine del mondo. Non serviva. Non serve mai, solo al fine di consolarsene, nobilitare un destino che ci è gioco forza patire. Quindi, benché della mia cristiana assunzione di colpa io mi vantassi volentieri in versi su un quaderno di carta da macero, non cessavo, in una piega della mente, di considerarmi un ostaggio provvisorio in mano al Sinedrio. Spiavo di soppiatto le risorse di scampo che mi restavano. Alzavo le braccia solo per finta. Sarebbero presto venuti a darmi di lancia sotto il patibolo, fantaccini sudati, perché dovevano. Ma era bello, nel frattempo, consentire all'evidenza del giorno, all'ingiunzione a desistere che intonavano a gara ogni mattina i 100.000 galli della Conca d'Oro con quelle loro fanfare. Ogni differimento, del resto, serviva a rendere sempre più cavillosa e tenera l'intimità con la prossima fine, tanto da farla rassomigliare un poco a uno schema d'amore. Gli stessi allettamenti e ripulse e astuzie d'occhi e fiacchezze di fanciulla, prima della decisiva capitolazione nel buio. Così non c'era giorno o notte alla rocca che la morte non malitasse accanto la sua versatile e ubiqua presenza. Ch'io non ne intravedessi in una striscia di luce o in un mucchietto di polvere le imbellettate fattezze, ora d'angela, ora di sgherra. Lei era la meridiana che disegnava sul soffitto delle mie insonnie le pantomime del desiderio. Lei, la tagliuola che mi mordeva al calcagno, il mare di foglie che il sole tramuta in brulichio di marenghi. Lei, la buca d'obice, l'impace, le quattro mura di ventre dove nessuno mi cerca. In una condizione così teatrale, in bilico fra vanagloria e spavento, trascorsi una settimana dopo l'altra, senza imparare quasi né un luogo né una persona, non vedendo altro che una faccia, la stessa, davanti a me, come chi cammina in un corridoio e ha dietro un lume, e in fondo c'è uno specchio. Fossi riuscito a resistere così, sino alla fine, avessi evitato di colluttare, oltre che con la mia, con la dallazione e salvezza degli altri tutti, del dottore, del frate, della ragazza. Thank you. Siete sempre a Giocare col Fuoco, Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questi li avrete riconosciuti, erano i Radiohead di Everything in its Right Place, dal loro capolavoro del 2000, compirà tra qualche giorno, il 2 ottobre compirà il quarto di secolo, Key Day, uscito il 2 ottobre del 2000. Sui Radiohead torniamo tra un attimo. Prima volevo dirvi di cosa abbiamo parlato nella lunga prima parte della puntata di oggi, fondamentalmente di Gesualdo Bufalino, scrittore siciliano. Abbiamo letto qualcosa da Diceria dell'Untore, il suo spaventevole e in senso buono esordio, pubblicato nell'81, quando lui aveva 61 anni. Vi ho letto anche l'intervista di Sciascia Bufalino, che compare prima del testo in questa bella edizione Bompiani, che ho trovato quest'estate in Sicilia, e mi sembrava giusto leggere un autore siciliano in Sicilia. Non avevo mai letto nulla di Gesualdo Bufalino, e come vi ho detto in apertura e come probabilmente vi sarete accorti durante la lettura, quando prima ho detto spaventoso, è davvero spaventoso il modo in cui riesce a utilizzare la lingua, a farla schioccare, a renderla perfettamente aderente sia alle cose reali che ai pensieri, ai timori, ai dubbi di questo protagonista che dopo la guerra si trova alla Rocca, cioè un sanatorio. Al centro di questo libro, oltre alla condizione umana delle persone rinchiuse lì, c'è una bella storia d'amore con una donna malata anche lei. Gesualdo Bufalino, Diceria dell'Untore, Spero che la puntata di oggi vi invoglia a leggerlo, perché davvero mi è parso un capolavoro che non si può non conoscere. Bene, allora vi dicevo dei Radiohead che abbiamo ascoltato poco fa. Avrete seguito probabilmente tutti la polemica, probabilmente avrete anche cercato di acquistare i biglietti per il tour che hanno annunciato per l'anno prossimo. Questa cosa dei grandi tour sta diventando chiaramente sempre più grottesca. I Radiohead avevano pensato di usare tutta una serie di strumenti per impedire che i biglietti finissero ai bagarini. E guarda un po' cos'è successo. È successo che il pubblico ha avuto una grande difficoltà ad acquistare questi biglietti, che ovviamente sono volati via in pochissimo tempo, e appena i biglietti erano esauriti, sui siti di secondary ticketing, cioè i siti dove si possono rivendere i biglietti dei concerti, ecco comparire i biglietti dei Radiohead a dei prezzi ovviamente spropositati. Si dirà che il mercato vince, si dirà che il mercato si regola, le solite manfrine che ci raccontano da un secolo ormai. A me sembra tragicamente che in questo modo non si fa che interrompere il rapporto, che è un rapporto d'amore, quello tra un artista e il suo pubblico, no? E vedersi trattati in questo modo, ma soprattutto essere frustrati dalla possibilità di non riuscire a comprare i biglietti per un concerto, biglietti che tra l'altro costano sempre di più, in spazi che sono sempre più grandi, insomma mi sembra tutta una follia che va a detrimento di cosa? Va a detrimento dell'arte, chiaramente, va a detrimento del rapporto che c'è tra gli artisti e il pubblico, va a detrimento della possibilità anche democratica di accedere a questi concerti, costano sempre di più, le regole per accedere sono, non so, sembra come... È difficile quanto fare richiesta di un bonus sul sito dell'INPS, no? Per cui ci stiamo avvitando in una situazione totalmente senza senso, in cui dei banalissimi fornitori di servizi, che sono le agenzie che si occupano della vendita di biglietti, oltre a guadagnare sempre di più da ogni evento, stabiliscono delle regole che sono insensate o servono soltanto a tutelare il loro interesse, a tutelare la loro possibilità di guadagnare sempre di più da quella che è un'attività di intermediazione. E io sono abbastanza furioso per questa situazione, non ho neanche provato a fare la coda online per acquistare questi biglietti, bisognava registrarsi al sito, tra quelli registrati al sito, alcuni di quelli registrati al sito avrebbero ricevuto l'ok per poter partecipare all'acquisto dei biglietti, non lo so, una specie di lotteria che davvero secondo me ha pochissimo senso, per cui ho avuto la fortuna di vederli alla Villa Reale di Monza, non saprei neanche dire quanti anni fa ormai, un concerto bellissimo e mi tengo stretto quel ricordo, ma insomma ecco, mi sembra che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato e profondamente senza senso nel modo in cui vengono organizzati i grandi eventi. Terminato il mio pippone sulla tragedia della vendita dei biglietti dei Radiohead, mi scuserete, ma insomma ogni tanto ci vuole. Vi ricordo che abbiamo ascoltato per tutta la puntata questo bellissimo album che si intitola Guitarscape, è un gioco di parole. Guitarscape può voler dire appunto paesaggio di chitarre, di un artista giapponese, Hirofumi Nakamura, pubblicato nel 2017. Hirofumi Nakamura è un compositore, pianista e chitarrista. E in questo Guitarscape si lancia in una serie di brani strumentali alla chitarra. È un disco che amo molto, devo dire, lo ascolto spesso. e mi sembrava che potesse fare da un giusto contraltare alle parole di Gesualdo Bufalino. Bene, io direi che anche per oggi stiamo correndo verso la fine di questa terza puntata della ormai quinta stagione di Giocare col Fuoco. Vi ricordo che se volete commentare, scrivermi, proporre dei suggerimenti, delle idee, degli spunti, potete scrivermi a info@fabrizio-coppola.net e mi trovate sui social, non so ancora per quanto, ma per il momento mi trovate ancora lì, mi trovate su Facebook e mi trovate su Instagram, quindi se volete scrivermi, contattarmi, fatelo pure, rispondo sempre con gioia, anche alle critiche in particolare, perché poi le critiche sono quelle che in realtà stabiliscono anche una discussione anche più interessante, no? E prima di salutarvi come al solito vi racconto i miei prossimi appuntamenti. Allora, innanzitutto, proprio a brevissimo, mercoledì 1 ottobre sarò in concerto da Jeremy con le canzoni di Heartland. E Jeremy è un posto molto bello, un centro culturale, sala concerti e piccola libreria in via Cicco Simonetta, nella zona sud di Milano, dalle parti di Porta Genova, e sarò lì in concerto il mercoledì 1 ottobre dalle 21. I biglietti li trovate, c'è una prevendita molto facile da fare su Mail Ticket, si va lì, si acquista il biglietto, costa 15 euro. Sono pochi i posti da Jeremy, quindi se siete interessati a venire acquistate la prevendita, perché magari poi se arrivate lì i biglietti sono finiti. Il 17 ottobre invece sarò al Circolo dei Lettori di Novara, comincia un nuovo ciclo di appuntamenti lì. Il 17 racconterò Chiedi alla polvere di John Fante, accompagnato dalle canzoni di Tom Waits. John Fante e Tom Waits, una bella coppiata di musica e letteratura. E il giorno dopo invece sarò alla biblioteca di Verano Brianza, dove appunto sabato 18 ottobre dalle 21 canterò e racconterò il mio Springsteen preferito, quindi una serata di canzoni di Springsteen e di storie. Io vi lascio con i Tina Riwen, vi do il mio appuntamento a domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. Una volta ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica a tutti, ciao.
سوينوا لي الوقت انتاز
هات اللي غبنا.
Rudy.